anche le foche bevono Radio Wombat.
Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?
Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat!
Tonight, I want you to walk in the door. I want you to lay on the floor. 'Cause tonight's the night we make love under a sofa.
Kiss your hair. I feel electricity in the air. I'm gonna kiss your eye. Then I'm gonna kiss your neck. Then I'm gonna kiss your tummy. Then I'm gonna kiss your pineapple. Tonight's the night for love under the lights.
E buonasera, buonasera a tutte le persone in ascolto qui su Radio Wombat. Questa era la sigla di apertura di stasera della puntata monografica di Tonight Alive. Questi erano i B-52s con Strobe Light del 1980, preso direttamente dal loro secondo album, ma a quello ci arriveremo tra un po'. E come sempre cominciamo la puntata ricordando come mettervi in contatto qui con noi di Radio Wombat. Il sito è sempre lo stesso, radiowombat.net, come anche la frequenza in onde medie se vi trovate nei dintorni dell'area fiorentina, 1359 1359 rigorosamente in AM, in modulazione di ampiezza, e i nostri canali la nostra mail è sempre postawombat@insiberia.net, i nostri canali social sono sempre gli stessi su Twitter, twitter.com/radiowombatfi, e su Facebook, facebook.com/Radio Wombat Firenze. E iniziamo appunto questa 98esima puntata monografica di Tonight Alive. Sicuramente arriverò prima a quota 100 di Tonight Alive che non a quota 100, la famosa quota 100 lavorativa. Quindi iniziamo questa 98esima puntata di Tonight Alive, appunto puntata monografica su i B-52s, che aprirono di fatto l'epoca d'oro del rock della Georgia, spostando il baricentro dalla borghesia metropolitana conservatrice di Atlanta alla comunità artistica della cittadina universitaria di Athens. In questa enclave liberal a dominare erano personaggi come Jeremy Ayers, discepolo di Andy Warhol negli anni 60 e promotore della scena gay decadente degli anni 70, sotto le cui ali protettive si formarono Kate Strickland, Ricky Wilson, Michael Stipe e James Herbert, che era un fotografo e un docente d'arte, dal cui cenacolo facevano parte Vic Verney e lo stesso Stipe. La gestualità istrionica del primo e l'approccio visivo del secondo ebbero un'enorme influenza su entrambe le carriere artistiche. Il primo, ovvero Vic Verney, oltre a suonare nei Method Actors e nei Tone Tones, divenne il manager di un gruppo di ragazzi che si battezzarono B-52s. Il secondo divenne invece, come ben sapete, ovvero Michael Stipe, divenne il cantante degli R.E.M., Rapid Eye Movement, gruppo ben più famoso e pop della scena di Athens. E appunto i B-52s si formarono di fatto nel 1976, quando Cindy Wilson, Ricky Wilson, suo fratello maggiore, Kate Pearson e Kate Strickland e il poeta e cantante Fred Schneider tennero una jam session totalmente estemporanea ed improvvisata in un ristorante cinese di Athens, cittadina appunto universitaria della Georgia. Il nome B-52s deriva dalla pettinatura che ricordava il muso del tristemente famoso bombardiere americano della Seconda Guerra Mondiale, che la Pearson e Cindy Wilson sfoggiavano nelle esibizioni durante il primo decennio della band. Un'altra enorme influenza su questa generazione di musicisti furono i party di Athens, che era appunto Athens era sì una cittadina universitaria della Georgia, ma era praticamente priva di nightclub, di discoteche o di televisioni private. E quindi party a manetta tutte le sere. E l'unico passatempo notturno appunto era rappresentato dagli innumerevoli e sempre più scatenati party, in particolare quelli che si tenevano in Barber Street, dove vivevano anche Peter Buck e Michael Stipe. che appunto dopo andarono a formare gli R.E.M. I B-52s divennero musicisti professionisti quando suonarono ad un party di San Valentino nel 1977. Per quell'occasione scrissero le canzoni che fruttarono loro il primo contratto discografico. Il primo singolo della band, Rock Lobster, fu registrato per la DB Records nel 1978. Fu un vero successo underground, vendendo oltre 2000 copie, che portò la band ad essere scritturata per concerti CBGB's e al Max Kansas City di New York, due locali veramente storici e leggendari, e soprattutto per la scena punk newyorkese, punk e post-punk direi. Sia questa versione di Rock Lobster che sul suo lato B conteneva 52 Girls, sono in realtà registrazioni diverse da quelle che poi appariranno nell'album di debutto della band del 1979. E la prima versione di 52 Girls era proprio stata registrata con una tonalità diversa. E appunto il primo pezzo che ci andremo ad ascoltare stasera dei B-52s, appunto, è la leggendaria Rock Lobster del 1978. Loro sono i B-52s, questa è Tonight Alive, naturalmente qui sulle frequenze di Radio Wombat. questo era il Rock Lobster, appunto, del primo singolo dei B-52s del 1978. E la band firmò il contratto discografico mentre stavano già volando ai Compass Point Studios di Nassau alle Bahamas per registrare il loro album di debutto in studio, con la produzione del fondatore della Island Records, nonché storico talent scout e produttore Chris Blackwell. La band rimase sorpresa dai metodi di registrazione di Blackwell, mantenne il suono il più vicino possibile alla resa live e quindi non usò quasi nessuna sovrincisione né effetti aggiuntivi. Pubblicato il 6 luglio del 1979, l'omonimo album dei B-52s conteneva versioni riregistrate di Rock Lobster e 52 Girls, sei originali registrate esclusivamente per l'album e una cover del successo di Petula Clark, Downtown. L'album fu un grande successo, insieme ai suoi tre singoli, Planet Claire, Rock Lobster, appunto, e Dance This Mess Around. All'inizio i B-52s erano soltanto una novelty, uno scherzo per intellettuali, nell'ambito del rinnovamento formale della New Wave. In fondo l'approccio tipicamente postmoderno del genere favoriva la revisione in chiave eccentrica e bizzarra di stereotipi della musica di consumo. I B-52s presero di mira la civiltà degli anni 60, i suoi aspetti più commerciali ed abusati, e la cultura della disco music nei suoi aspetti più esibizionistici. Nella fusione di questi due immaginari nacque uno stile musicale che era al tempo stesso melodico, ritmato, arrangiato e parodistico. L'arrangiamento e la parodia erano forse le colonne portanti del loro stile musicale. Il primo dovuto ai contrappunti canori delle due cantanti, in toni volutamente striduli da parodia dei girl group e dalle tastiere elettroniche che emulavano gli organi Farfisa da spiaggia. E il secondo dovuto ai costumi e alle pose della band, che ossequiavano maliziosamente la provincia americana di quei tempi, per esempio le loro, appunto, pettinature vaporose, nonché ai testi sempre surreali e autoreferenziali, infarciti di trivialità adolescenziali. Caratteristico della New Wave era il maquillage finale, quel tocco gelido e impersonale che trasformava il kitsch in un saggio filosofico. Le canzoni erano come robotizzate, condotte a serrato ritmo funky, ma senza linee di basso e soprattutto senza il benché minimo entusiasmo. E adesso ascoltiamoci gli altri due singoli estratti da questo album d'esordio dei B-52s, targato 1979, e i due singoli rimasti da ascoltare sono appunto Planet Claire e Dance This Mess Around, e ce le andiamo ad ascoltare proprio uno in doppietta, uno di seguito all'altro, sempre qui alle puntate monografiche di Tonight Alive, naturalmente sulle frequenze di Radio Wombat. E che ve lo dica a fare? B-52s!
from planet
Questa appunto subito a ruota è Dance This Mess Around. B-52s, Tonight Alive, Radio Wombat.
Yeah.
E queste che ci siamo appena ascoltati erano Planet Claire e Dance This Mess Around, gli ultimi due singoli estratti dall'album d'esordio omonimo dei B-52s. Nell'aprile del 1980 la band tornò ai Compass Point Studios di Nassau per registrare il loro successivo album Wild Planet. Molte delle canzoni del loro nuovo lavoro erano in realtà già state abbondantemente testate nei concerti. La band consapevolmente non le incluse nel loro primo album, poiché avevano già troppe tracce a disposizione e volevano un secondo album forte sulla stessa linea del precedente. Sapendo che rodando e facendo abituare il pubblico alle nuove canzoni nelle loro esibizioni dal vivo avrebbero reso impazienti i fan sulla pubblicazione di questo nuovo materiale. Se mettete su Party Out of Bounds, traccia numero uno di Wild Planet, con il suo fade in che poco a poco fa alzare il volume del rullante proiettile di Kate Strickland e del synth bass della Kate Pearson, ascolterete Ricky Wilson tirare una schitarrata metallica che clamorosamente vi ricorderà Andy Gill e i Gang of Four, ovvero il chitarrista dei Gang of Four. Infatti i Gang of Four li avevano letteralmente divorati in quei mesi. Ma l'intrattenimento, ovvero un gioco di parole con appunto l'album d'esordio dei Gang of Four, che era Entertainment, voglio ricordare, torniamo un passo indietro, ma l'intrattenimento dei B-52s era intrattenimento nel senso più stretto e letterale possibile. Athens non era Leeds, non c'erano fabbriche d'acciaio, c'era lo spirito della città universitaria in cui arrivavano tutti i pazzi deviati del sud degli Stati Uniti e non solo, a studiare arte per lo più. E si indossavano parrucche e vestiti comprati nei mercatini dell'usato per il puro gusto di divertirsi e fare strano la sera. Athens non era nemmeno New York. Quando i B-52s sbarcarono lassù, per loro fu come sbarcare su un altro pianeta. Troppo depresso l'ambiente, troppo intellettuale, troppo disposto a prendersi sul serio, e loro non conoscevano il significato della parola serio. Se volete capire chi erano i B-52s, andatevi a guardare un video il video di Dirty Back Road del 1980 o giù di lì. Abiti sbrilluccicanti da B-movie degli anni 50, trucco pesantissimo, kitsch allo stato puro, talmente sfacciato da essere sublime. Tutto era sublime in quei 3 minuti e il testo, tronfio di doppi sensi, non era un dettaglio su quegli accordi che dire contagiosi è dire poco. E quando alla fine attaccavano il ballo sincronizzato sulla mattonella, a quel punto era già l'apoteosi. E ancora più gustoso era ascoltare due voci che si amalgamavano alla perfezione, perché Cindy e Kate cantavano e cantano da dee. Ma lo status di perfetta party band non l'avrebbero raggiunto se non in mezzo a loro non ci fosse stato quel non cantante, animatore, trascinatore e gran cervello musicale che è Fred Schneider. Quando uscirono Rock Lobster e il primo LP furono una new thing assoluta. E a distanza di pochi mesi replicarono con questo secondo disco che in parte perde un minimo di imprevedibilità, ma che di sorprese ne riserva comunque, già anche solo scorrendo i titoli in scaletta. Private Idaho è un pezzo magistrale per la musica, il riff di chitarra che rivela la formazione surf di Ricky Wilson, il suono dell'organetto di Kate che prelude al refrain del brano, ma anche per le parole appunto contenute nel pezzo. L'Idaho della canzone è una metafora dell'isolamento e della sociopatia, una villa lussuosa che si apre su una piscina blu senza fondo, e quella piscina sta a significare il vortice della depressione. Per questo il messaggio della canzone è: sì, divertiti finché puoi nel tuo rifugio dorato fuori dal mondo, ma stai bene attento. You better be aware. Suona così minacciosa la voce di Fred, perché dietro alla bella facciata c'è una brutta sorpresa. Quante party bands potevano scrivere dei testi di questo livello, effettivamente? E quante potevano passare dal post-punk futurista di Running Around e Devil in My Car agli scenari cupi di Quiche Lorraine fino al rockabilly stroboscopico di Strobe Light, ascoltata come sigla di stasera, prima di riservarsi un'esecuzione interstellare per i 5 minuti finali di stralunate allucinazioni cosmiche. Give Me Back My Marl è un altro pezzo notevole contenuto in questo secondo lavoro su lunga distanza. Un ritmo in cui c'è tutta la new wave del 1980, una struttura sonora tiratissima, arricchita da spietate elettropercussioni, una prova clamorosa di estensione e tenuta vocale di Cindy Wilson. Ascoltate bene i versi: If she don't get her man back, she's gonna drown. E sentite per quanti attimi viene prolungata quella O di drone. E nella parte finale, divertendosi con una sovraincisione, si costruisce un personale concerto di voci e controvoci. E appunto da questo secondo lavoro, questo secondo LP dei B-52s, adesso ci andremo ad ascoltare in prima battuta Private Idaho e poi subito dopo a ruota con la seconda doppietta appunto di stasera ci andremo ad ascoltare Devil in My Car, entrambe appunto da questo loro secondo lavoro Wild Planet. Questi sono sempre i B-52s. Siamo sempre nelle puntate monografiche di Tonight Alive e naturalmente sempre qui sulle frequenze di Radio Wombat. E dove se no? Private Idaho in prima battuta. Radio Wombat, B-52s.
Yeah.
E questo secondo brano della seconda doppietta di stasera era appunto Devil in My Car. La prima era Private Idaho. Entrambi appunto dal loro secondo lavoro su lunga distanza. E Mesopotamia fu inizialmente concepito dai B-52s nell'ottobre del 1981, in seguito dell'uscita del loro precedente album di remix, Party Mix. E i due primi album della band erano stati in gran parte costituiti da canzoni che avevano eseguito dal vivo per tanti anni, e quindi per il loro terzo album era necessario produrre nuove composizioni. Fu scelto come produttore David Byrne dei Talking Heads, ed era originariamente previsto per essere appunto il loro terzo album in studio. Byrne incorporò diversi elementi dal suo lavoro con i Talking Heads, incluse sezioni di fiati, sintetizzatori e influenze di world music. Mesopotamia fu un'ulteriore prima volta per la band, perché molte delle tracce non presentavano la classica interazione vocale per la quale la band era diventata famosa. Anche l'ingaggio di numerosi session men fu una prima volta per i B-52s, nonostante si sarebbe ripetuta poi anche negli album successivi. Ma a causa di conflitti che si generarono con David Byrne e per la pressione dell'etichetta discografica per la pubblicazione del loro lavoro, le sessions di registrazione furono interrotte prematuramente e furono rilasciate solo 6 delle 10 canzoni previste. Nonostante sia stata una pubblicazione estremamente travagliata, l'EP fu inserita nella classifica di Billboard negli Stati Uniti e riuscì a raggiungere la top 20 della classifica degli album del Regno Unito. La title track, Mesopotamia, fece guadagnare alla band un certo seguito nell'area di Detroit, dopo che una famosa stazione radio afroamericana, la WBLS, iniziò a passare costantemente la canzone. Il cantante Fred Schneider in seguito accreditò al leggendario DJ di Detroit, The Electrifying Mojo, che, se vi ricordate, avevamo già incontrato diverse volte qui nelle primissime puntate di Tonight Alive, ormai risalenti a 5 o 6 anni fa. Infatti Electrifying Mojo della WBLS era stato più volte citato dai fondatori e primi produttori techno di Detroit come un loro nume tutelare, una loro profonda ispirazione per la generazione di quella che poi sarà definita appunto techno music. E appunto lo ritroviamo anche qua, in questo caso accostato ai B-52s con la loro canzone Mesopotamia, che appunto Electrifying Mojo rese una canzone di successo in stile puramente crossover, appunto in ballo tra più generi, avendola passata costantemente nella sua storica e classica trasmissione sulla WBLS di Detroit. Durante il conseguente tour promozionale di questo EP, che prese il nome di Mesoamerica, il tour, ovviamente l'album rimase come Mesopotamia, le versioni live delle canzoni furono eseguite da Cindy Wilson alla chitarra e ai bonghi e alla voce, Fred Schneider alla voce, Kate Pearson alle tastiere, al basso e alla voce, Ricky Wilson alle chitarre e Kate Strickland alla batteria. I sassofoni in tour furono suonati da Ralph Kearney e la tromba fu suonata da David Buck. E appunto da questo, che poi divenne un EP del, pubblicato nel 1982, Mesopotamia, adesso ci andremo ad ascoltare appunto la title track, che come abbiamo appena detto divenne un cult per i musicisti e per l'area metropolitana di Detroit. E appunto andiamocela ad ascoltare questo brano prodotto da David Byrne dei Talking Heads. Loro sono sempre i B-52s, siete sempre qua connessi e in frequenza di Tonight Alive, Radio Wombat. Questa era Mesopotamia E nel dicembre del 1982 la band iniziò a registrare il loro, questa volta vero, terzo album, Whammy. E secondo la Pearson, Keith Strickland non voleva più essere confinato dietro alle pelli della batteria, quindi la band passò all'uso delle drum machine, almeno per questo album, dicevano, con Strickland e Ricky Wilson che suonavano tutta la musica dell'album e il resto della band che si era concentrato solo sulle alchimie vocali. Avendo originariamente suonato chitarre, organo, basso e sintetizzatori, la Pearson passò a un ruolo principalmente vocale in studio, ma rimase dietro alle tastiere durante tutto il tour, ovviamente, perché c'erano anche le canzoni dei precedenti album da suonare, chiaramente. E la band iniziò anche a sperimentare con sintetizzatori durante questo periodo. E i B-52s inizialmente avevano concepito Whammy all'inizio del 1982 durante una visita agli ormai abituali Compass Point Studios di Nassau, dove la band iniziò a riregistrare le tre canzoni inedite, Butterbean, Big Bird e Queen of Las Vegas. Tutte e tre le tracce erano state originariamente destinate ad essere incluse nel loro album precedente, Mesopotamia, ma nessuna di queste, come già detto, fu completata a causa appunto della pressione e dei limiti di tempo imposti dalla loro etichetta discografica e dal loro manager Gary Kurnfirst. Le restanti sei canzoni dell'album, Legal Tender, Whammy Kiss, Song for a Future Generation, Truism e Work That Skirt, furono registrate nel dicembre del 1982, sempre ai soliti Compass Point Studios. Nelle prime stampe dell'album, la settima traccia era Don't Worry, una cover della canzone di Yoko Ono, Don't Worry, Kyoto, Mommy, Only Looking for Her Hand in the Snow. Tuttavia, la canzone fu rimossa dalle stampe successive a causa di problemi legali, a causa di problemi legali e sostituita con Moon 83, canzone che in realtà era un remake di un loro brano precedente, There is a Moon in the Sky, dal loro album d'esordio e che era stata pubblicata come lato B del singolo Legal Tender. E adesso, appunto, da questo loro terzo lavoro su lunga distanza, Whammy, ci andremo ad ascoltare Whammy Kiss del 1983. Loro sono sempre i B-52s, voi siete sempre sintonizzati qua su Tonight Alive, naturalmente su Radio Wombat. Whammy Kiss. E questa era Whammy Kiss dal loro album Whammy del 1983, appunto. Ma prima di ricominciare a lavorare sul successivo album, la band si prese una pausa di un annetto, durante la quale Fred Schneider lavorò e pubblicò al suo album di debutto da solista, intitolato Fred Schneider and the Shake Society. E nel gennaio del 1985 i B-52s si esibirono in Brasile al Rock in Rio, dove si esibirono davanti ad un, pubblico più numeroso di sempre della storia dei loro concerti, cioè una folla oceanica. E in seguito, durante l'anno, la band iniziò a scrivere nuovo materiale per il successivo album. I membri della band vivevano tutti insieme nella stessa casa e sentivano che la collaborazione però non funzionava. Quindi decisero di provare a scrivere canzoni ognuno per proprio conto e iniziarono a registrarle nel luglio del 1985, usando di nuovo ampiamente drum machine e sintetizzatori. Il chitarrista Ricky Wilson soffriva ormai da tempo di AIDS, sebbene nessuno degli altri membri della band, neanche sua sorella, fossero a conoscenza della sua malattia. Nessuno tranne Strickland, che aveva acconsentito alla volontà di Ricky Wilson di mantenere il segreto, poiché, come dichiarò in seguito, non voleva assolutamente che nessuno si preoccupasse per lui. E Ricky Wilson purtroppo morì a causa della sua malattia il 12 ottobre del 1985 a soli 32 anni. E la band, quando la band tornò in studio, Strickland aveva imparato a suonare la chitarra nello stile unico di Wilson e passò definitivamente al nuovo strumento, lasciando a turnisti il compito di completare la sezione ritmica, ovvero di occupare il posto alla batteria. I risultati furono pubblicati l'8 settembre del 1986 con Bouncing Off the Satellites, un misto di sforzi da solista amalgamati nella forza del gruppo, ma sostanzialmente il risultato fu deludente. Cindy Wilson, la sorella, ovviamente, rimase devastata dalla morte del fratello, così come d'altra parte anche il resto della band. Il gruppo si isolò dentro loro stessi e non partirono in tour per promuovere l'album, segnando l'inizio di una lunga pausa dalle loro carriere artistiche. E da questo album di transizione, Bouncing Off the Satellites del 1986, anche se album di transizione, però per dovere di cronaca, adesso ci andremo ad ascoltare Summer of Love. Loro sono sempre i B-52s, voi siete sempre qui alle puntate monografiche di Tonight Alive, come sempre sulle frequenze di Radio Wombat. questa era Summer of Love del 1986 dal loro album Bouncing of the Satellites. E proprio quando sembrava ormai venuta l'ora di accantonare il sodalizio, il gruppo resuscitò miracolosamente. Keith Strickland aveva ricominciato a comporre nel 1988, dopo aver fatto ascoltare parte della sua nuova musica agli altri membri della band, tutti decisero di provare a scrivere di nuovo insieme, con Schneider, la Pearson e la Wilson, che contribuirono attivamente ai testi e alle melodie. E allora siamo all'uscita di Cosmic Thing, pubblicato su Reprise nel 1989, e l'album segna esattamente una ripresa con i denti e con il carattere. In cabina di regia ci sono Nile Rodgers, mente pensante degli Chic ovviamente, e Don Was, bassista, compositore di decine di colonne sonore, come ad esempio quella di Thelma & Louise, Giorni di Tuono, oppure anche Toy Story, e storico produttore dei Rolling Stones degli anni 90. E al basso c'è una deliziosa ospite, ovvero Sarah Lee, dei tanto amati Gang of Four. Strickland passa, come già detto, definitivamente alla chitarra, la Pearson torna a dilettarsi alle tastiere e Schneider finalmente torna a divertirsi con i suoi sgargianti sproloqui umoristici. Se guardate a quello che c'è piuttosto a quello che manca, ne viene un album di dance rock che si ascolta veramente con piacere e si può accondiscendere a quella rinnovata estetica trash che, se non altro, scalza la dorata patina 80s dell'immediato predecessore. Le loro armonie, una sorta di mantra vaiano, nonché i gorgheggi specifici della Pearson, mandano sempre su di giri. Channel Z fu selezionato come primo singolo dell'album e fu pubblicato nel marzo del 1989. Nonostante il singolo non abbia avuto inizialmente successo, fu molto in voga nelle radio dei college americani, contribuendo a ristabilire la popolarità giovanile del gruppo. Dopo l'uscita del primo singolo, nel giugno del 1989, si vede l'uscita del più grande successo planetario della band. Infatti, Love Shack, con il suo party vibe, si rivelò degna continuazione del loro inno Rock Lobster, contenuto appunto nell'album d'esordio. La traccia Love Shack contribuì a spingere il successo dell'album a livello globale, raggiungendo il numero 3 negli Stati Uniti e il numero 2 nel Regno Unito, e trascorrendo ben 8 settimane al numero 1 in Australia nel 1990. Quel picco fu eguagliato nel marzo del 1990 dal loro singolo successivo Rome, uno show personale della Pearson che raggiunse la terza posizione in Australia, il paese che aveva maggiormente riabbracciato la band dal decennio precedente. Il quarto singolo estratto dall'album, Deathbeat Club, ricordava i primi giorni della band ad Athens e il video venne girato sul posto e vedeva un cameo del collega, artista e amico Michael Stipe degli R.E.M. E a questa rinascita dei B-52s andiamo a dedicare la terza doppietta di brani della puntata di stasera e ci ascolteremo uno dietro l'altro Love Shack e Cosmic Thing. E siete sempre qua sulle puntate monografiche di Tonight Alive su Radio Wombat e loro sono sempre i B-52s. Love Shack, a cosmic thing.
ora parte.
Looking for the love.
e adesso subito a ruota Cosmic Thing, come promesso. Cosmic Thing in versione live, appunto, e reduci dal trionfo artistico e commerciale di Cosmic Thing, ma privati anche di Cindy Wilson, che deciderà di dedicarsi in toto alla famiglia, i B-52s, ovvero i tre reduci Strickland, La Pearson e Schneider, approdarono a Good Stuff, pubblicato su Reprise nel 1992, che è tutto fuorché una speculazione del successo del precedente album. L'atmosfera esuberante da party perenne che regnava sovrana su Cosmic Thing cede il posto ad un amaro spleen esistenziale che stende un velo onirico sulla brillantezza del sound e contrasta brechtianamente con l'assunto nonsense della loro musica. la ballata Revolution Earth e l'ode Hare Krishna di Dreamland nascono da questa ebbrezza tarpata. Fanno eccezione i brani più funky come la title track, ovviamente Good Stuff, che era fondamentalmente una continuazione di Roam in forma di dialogo fra i due cantanti, e la scenetta comica di Hot Pants Explosion e Tell It Like It Is, che sono di nuovo all'insegna del puro divertimento. La Pearson in particolare è ormai una virtuosa del vocalizzo onomatopeico. La sua influenza sul canto femminile è cresciuta con il passare degli anni. Pearson infatti ha inventato uno stile che sostanzialmente è quello della corista, ma portato in primo piano a far da cantante principale. Il suo è pertanto un canto quasi fatto di contrappunto e quasi sempre ironico. Il suo registro inoltre è infantile e amatoriale, l'antitesi della cantante virtuosa, ma si prende delle libertà che sono invece di un'audacia armonica con pochi rivali. Nel complesso, quest'arte vocale fatta di contrasti, di contraddizioni e di gesti stranianti ha inventato una terza via al vocalismo al femminile. Né il gorgheggio aulico né il canto confessionale, ma una sorta di novelty in contropiede, imprevedibile, fantasiosa ed eccentrica. E da questo Good Stuff del 1992 adesso ci andremo ad ascoltare Hot Pants Explosion. Loro sono sempre i B-52s, sempre qui alle puntate monografiche di Tonight Alive, naturalmente sulle frequenze di Radio Wombat. Hot Pants Explosion, B-52s.
You know what I say to your hot pants?
Say what?
Say get on down! Ah, ha, 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 ha. I'm in chipping.
Into latency. might have to take them off.
E questo era l'ultimo brano della rassegna monografica di stasera sui B-52s. Però, come sempre, prima di passare ai saluti finali, ovvero compreso nei saluti finali, voglio, come di consueto, sapete che sono un abitudinario, ricordare gli appuntamenti di domani, di domenica, qua sulle frequenze di Radio Wombat, perché c'è anche una novità, come vi ricordo spesso, tenete sempre sott'occhio il palinsesto sul sito, su radiowombat.net, perché il palinsesto è in costante aggiornamento. Infatti si è aggiunta una new entry nel palinsesto di Tonight Alive, di Radio Wombat, e appunto le trasmissioni di domani, domenica, qua sulle frequenze appunto di Radio Wombat, sono come di consueto domani mattina alle 9. Ci sarà la replica dell'ultima puntata registrata da Lezioni Universali d'Esistenza, che inizierà alle 9 la mattina. Poi il consueto appuntamento ormai storico dell'ora di pranzo domenicale con il notiziario anticlericale, che inizia a mezzogiorno puntuali. E la new entry appunto con la replica della prima puntata di Random 9, della nuova trasmissione di Radio Wombat, che andrà in onda domani in replica alle ore 16. Non ve la perdete se vi siete persi la diretta, appunto. Comunque sapete che potrete sempre trovare poi i podcast nel caso in cui vi siate persi sia la diretta che le repliche, le trasmissioni. Poi sapete che potete andarle a ritrovare nei podcast delle varie trasmissioni all'interno del sito di Radio Wombat, ovviamente. E appunto la chiusura del palinsesto di domani è, come ormai di consueto, con il furto di trasmissioni altrui, che concluderà il palinsesto domenicale della radio domani alle 21:30. E adesso siamo davvero giunti ai saluti finali. Io, come sempre, vi auguro un buon proseguo di sabato sera, una buona prosecuzione di ascolto qua su Radio Wombat. E con me personalmente ci risentiremo sabato prossimo per la prossima diretta, che credo che sarà proprio una puntata super speciale, non perdetevela, credo che la metterò sotto Basement Records, in questo caso per l'alternanza delle due trasmissioni che conduco. E vi ricordo anche appunto che la replica di Tonight Alive e di Basement Records andrà in onda martedì alle ore 21, sempre qua sulle stesse frequenze. E siccome mi sono colpevolmente lasciato indietro un brano che avevo scelto per la scaletta di stasera, lo userò come outro della trasmissione di stasera, come sigla finale, diciamo, di oggi. E ovviamente è sempre dei B-52s, e dal loro album di rinascita Cosmic Thing del 1989, per la conclusione della puntata di stasera, adesso ci andiamo ad ascoltare Roam. E appunto, buon weekend, buon sabato sera a tutti, e a settimana prossima, e con me stesso, con il vostro Penafoco, e in tutti gli altri giorni qua su Radio Wombat. un saluto a tutti e viva Radio Wombat. Adesso Roam B52 in chiusura. Ciao ciao.
Molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Womba.
Ascolta. questa è Radio Wombat, giorno e notte, e il peccato non sarà più un problema.
Radio Wombat,
da sempre
e obiettivamente
la migliore.